Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti delle 11 di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 23 di dicembre e partiremo dagli Stati Uniti, dove in queste ore il presidente uscente Donald Trump ha posto praticamente il veto agli accordi sui nuovi aiuti economici, definendoli una disgrazia. Parleremo anche della campagna di vaccinazione in corso nel paese, ricordiamo partita alcuni giorni fa, dove alcune però fasce di popolazione si oppongono alla stessa campagna, come per esempio gli evangelici. E per i nostri viaggi di questa settimana di Buon Natale resteremo sempre negli Stati Uniti, andando però in un piccolo paese di South Carolina per raccontare la storia di un negozio che dal centro di estrema destra e del raduno dei Ku Klux Klan è diventato un luogo e un simbolo di tolleranza. Infine, nella nostra puntata di oggi dagli Stati Uniti ci sposteremo verso l'America Latina e nel regno delle telenovele, dove però cercheremo di capire perché diventano sempre più dominanti le serie turche e di quale soft power si tratta in tal senso. E come sempre voi ci potete scrivere e porre delle domande e osservazioni cercandoci sui social, dove su Facebook e Twitter ci chiamiamo Radio 3 Mondo, e se volete raggiungeteci via SMS o WhatsApp su numero 335-56-34-296.
It's called the COVID relief bill, but it has almost nothing to do with COVID. This bill contains $85.5 million for assistance to Cambodia, $134 million to Burma, $1.3 billion for Egypt and the Egyptian military, which will go out and buy almost exclusively Russian military equipment. $25 million for democracy and gender programs in Pakistan.
Stiamo sentendo la voce del presidente uscente Donald Trump, un po' un video che è diventato il mantra, almeno per quanto riguarda le notizie del momento degli Stati Uniti. In questo video minaccia di non firmare il disegno di legge approvato dal Congresso, che prevede, ricordiamo, un pacchetto di stimoli economici di circa 900 miliardi di dollari. Dice Trump in questo video, lo chiamano disegno di legge di aiuto per il Covid, ma non ha quasi nulla a che vedere con il Covid. Di cosa si tratta e se effettivamente questa volta ha ragione Trump, ci aiuterà a capire Martino Mazzonis, una voce consueta per quanto concerne le questioni americane, almeno qui a Radio 3 Mondo. Ben ritrovato Martino.
Buongiorno, buongiorno. Dimmi,
sì,
dimmi.
Iniziamo subito con la prima domanda che ho anticipato, se Trump questa volta ha ragione, Martino Mazzonis.
Sì e no, nel senso che non c'è dubbio che il pacchetto di stimolo è un pacchetto di stimolo troppo poco coraggioso, diciamo, così lo hanno detto molti economisti. Ciò detto però è qualcosa. E in un clima in cui si vota il 5 gennaio per due senatori in Georgia, in cui i due partiti non hanno trovato compromessi su quasi nulla per 8 anni, è già un passo in avanti, diciamo così, perché distribuisce comunque soldi alle famiglie, alle individui, $600, e aumenta i sussidi di disoccupazione di $300 al mese, cosa già fatta dal precedente pacchetto di stimolo che sta per scadere, per cui dà un piccolo cuscino non sufficiente a tutti quanti, e poi contiene anche molte misure, gravi fiscali e cose, alcuni buoni, altri pessimi. Tra quelli pessimi ce ne sono alcuni anche voluti dal presidente Trump. Il tema è, a me pare, quello per cui il presidente, come dire, oggi dice bisogna dare $2,000-4,000 agli individui e alle famiglie, è una cifra molto alta. Alcuni mesi fa se ne diedero 1.200, non 2.000, non 4.000, il presidente non ebbe nulla da obiettare. Mi pare piuttosto che il presidente tenda a, come dire, intestarsi l'idea di distribuire soldi e anche gettare il processo politico nel caos, nel senso che questo stimolo è comunque qualcosa ed è comunque necessario. Tra l'altro aggiungo che sia Bernie Sanders che Nancy Pelosi hanno immediatamente detto benissimo, aumentiamo questo assegno, distribuiamo $2,000 agli individui. Chi è nell'angolo, mi pare, credo, ma magari mi sbaglio, in questo momento è il Partito Repubblicano, che è un partito che tende a non voler adottare misure di questo tipo.
Martino Mazzonis, ma se dovesse essere accolta appunto questa richiesta del presidente uscente Donald Trump, che di fatto ha posto il veto a questa nuova legge per gli stimoli economici ai cittadini americani, quanto tempo ci vorrà ancora per aggiornare la legge, perché si parlava della distribuzione di questi $600 agli individui già dalla prossima settimana? Se dovessero aggiornare e aumentare il budget, di quanto tempo ancora potremo parlare di distribuzione?
Nel senso che i democratici hanno già detto votiamolo giovedì, no? questo emendamento alla legge. Vedremo cosa diranno i repubblicani. Aggiungo che il segretario al tesoro dell'amministrazione uscente Trump, il Steve Mnuchin, ha detto che questo è un ottimo pacchetto, è quello che lui ha negoziato, cioè per conto dell'amministrazione, e quindi insomma io davvero non riesco a immaginare quale sarà la reazione dei repubblicani, ma comunque i tempi sono brevi, nel senso che si tratta di cambiare la misura, individuare forse gli strumenti attraverso i quali reperire le risorse oltre al deficit, e poi diciamo il meccanismo è lo stesso, ecco, dal punto di vista tecnico non cambia nulla se non la cifra distribuita, per cui non dovrebbero esserci problemi, tanto più che il congresso è in scadenza, il 10 gennaio se ne raduna un altro e adesso si chiude per Natale, per cui insomma le cose sono fatte immediatamente o non sono fatte.
Insomma, si aspetta la risposta dei repubblicani, ma ci sono altre cifre, Martino Mazzonis, che colpiscono, e poi magari potremo allargare un po' il quadro rispetto a quello che è un aspetto di un quadro davvero molto preoccupante rispetto alla crisi economica che incombe nel paese. Per esempio Columbia University dice che da maggio 8 milioni di americani sono scesi sotto la soglia di povertà, e poi un'altra ricerca che abbiamo trovato dell'Università di Chicago, dell'Università Notre Dame, sostiene che i nuovi poveri sono saliti di 6 milioni negli ultimi 3 mesi. Si parla soprattutto dei più colpiti, che sono gli afroamericani, i latinos e i loro bambini. Quanto è grave, Martino Mazzonis, adesso la situazione negli Stati Uniti, partendo appunto da questa legge, di queste sovvenzioni che si paragonano a quelle dell'indomani della grande crisi economica del 2008?
La situazione è grave, ma la differenza con il 2008, naturalmente vale anche per qui, per certi aspetti, è che questa è una crisi indotta dalla pandemia, per cui superando la pandemia è presumibile che ci sia un rimbalzo, no? Non è detto che il rimbalzo sia immediato, eccetera. C'è da dire che l'economia americana reagisce in maniera molto più rapida di quella europea, sia nel bene sia nel male, no? Ha immediatamente ricominciato a crescere, adesso ha ricominciato a calare. Naturalmente però i danni sui posti di lavoro, i danni alle imprese chiuse, i ristoranti, le piccole imprese, eccetera, eccetera, sono danni che si prolungano negli anni, nel senso che un'impresa se chiude poi non riapre immediatamente, non c'ha il capitale, eccetera. Per cui la crisi è grave. Pensate che ci sono 5 milioni di persone, di famiglie o persone o individui che rischiano, che non stanno pagando l'affitto e che quindi rischiano uno sfratto a meno di un blocco degli sfratti. Ora anche questo è più rapido, no? Negli Stati Uniti non paghi l'affitto e perdi il diritto a stare nella tua casa in maniera molto più immediata di quanto non sia adesso, ma ci sono appunto milioni di persone che rischiano di essere cacciati di casa. C'è una situazione che insomma rischia di essere una bomba a orologeria, e questo pacchetto, per quanto sottodimensionato, comunque darebbe una mano, e forse Trump non lo vuole approvare, cioè getta la situazione nel caos, perché in fondo è meglio per lui se Biden si trova con una patata più bollente di quanto non sia oggi il 20 gennaio, quando entrerà in carica.
Martino Mazzonis, c'è un altro aspetto che dicevamo all'inizio della nostra puntata che volevamo affrontare, e che un'altra immagine che si sussegue ovviamente a quello che è il discorso di Trump, diffuso anche questa volta via Twitter, è l'immagine di Anthony Fauci, immunologo statunitense, che è stato l'ultimo a essersi sottoposto alla vaccinazione in diretta TV dopo, ricordiamo, lo stesso presidente neoeletto Joe Biden. Si tratta davvero di una sensibilizzazione continua e necessaria per una popolazione diffidente, soprattutto per quanto riguardano gli evangelici, Martino Mazzonis?
Allora ci sono sondaggi mondiali, diciamo così, in tutti i paesi c'è un po' di diffidenza, più che diffidenza c'è, come dire, le grandi maggioranze della popolazione dicono siamo disposti, sì, vogliamo vaccinarci, e c'è una quota molto importante che dice mi vaccino ma tra un po', cioè aspetto di vedere che cosa succede a quelli che si stanno vaccinando all'inizio. Questo vale anche negli Stati Uniti. Dopodiché negli Stati Uniti, come forse anche in altri paesi, c'è una quota importante della popolazione che pensa di non vaccinarsi. Questa quota cresce tra gli evangelici. Come mai? Gli evangelici sono più repubblicani e quindi ascoltano di più e hanno ascoltato più a lungo il ridimensionamento fatto da Trump in maniera costante sulla non pericolosità del vaccino, credono di più alle teorie del complotto per cui il vaccino potrebbe essere anche un microchip voluto da Bill Gates per controllarci, credono ad alcune teorie invece più che del complotto, delle teorie religiose per cui il vaccino rischia di essere un marchio della bestia che poi ci porteremo dietro il giorno del giudizio. C'è tutta una serie di teorie di questo tipo che vengono in alcuni casi veicolati da alcuni pastori delle mega chiese evangeliche. Ce n'è uno, Thomas Maldonado, che è un sostenitore di Trump, uno di quelli dei leader religiosi che si sono, c'è una foto famosa con i leader religiosi che mettono le spalle, la mano sulle spalle di Trump mentre tutti pregano. C'è anche Maldonado che ha detto in un sermone nei giorni scorsi che il vaccino è parte di un'agenda globale satanica che progetta, che ha con l'idea di assoggettare le chiese cristiane al controllo dello Stato, no? Quindi tutta una spiegazione che in realtà è politica ma che rimanda invece al progetto satanico. Ecco, dentro a questo
c'è anche
contesto,
una ricerca, aggiungo solo Martino Mazzonis, che aiuta questo quadro che ci stai spiegando, che arriva dalla rete Giulia De Luca, l'ha trovato, Pew Research Center, è uno dei centri di ricerca più autorevoli del paese, che proprio ha pubblicato un sondaggio nel quale si rivela che il 70% della popolazione americana ha sentito almeno una volta che la pandemia è stata organizzata dalle elite al potere, e il 36% ha creduto a queste informazioni. E poi un'altra ricerca sempre di Pew Research Center che dice che sono, che ci ricorda che il 78% degli evangelici appoggiano l'amministrazione Trump. A Martino Mazzoni, sono dei quadri che, prego.
Sì, no, esattamente, dentro questo stesso sondaggio si paragona al numero di evangelici che non si vaccinerebbero rispetto alla popolazione totale, mi pare che c'è una percentuale del 10-15% di evangelici in più rispetto al campione della popolazione in generale che non si vaccinerebbe.
È sicuramente una campagna di distribuzione del vaccino che continueremo a monitorare per quanto riguardano gli Stati Uniti, e questa settimana, dicevamo, continuiamo il nostro viaggio delle storie di Buon Natale qui a Radio Tremondo, rimanendo sempre negli Stati Uniti con Martino Mazzonis. E per le storie di Buon Natale andremo in un negozio che si chiama Redneck Shop, che per 20 anni, immaginate, era stato un luogo di ritrovo dell'estrema destra razzista Ku Klux Klan in un paesino della South Carolina. La storia di un negozio ma anche di una trasformazione, Martino Mazzonis. Che tipo di immagine degli Stati Uniti è la storia di Redneck Shop?
È una storia divertente, lunga quasi 30 anni, che si svolge a Lawrence, in South Carolina. La South Carolina è uno stato di quelli, come dire, dove il suprematismo bianco ha profonde radici. Fino a pochi anni fa sventolava la bandiera confederata davanti al Campidoglio, dove c'è anche la statua di un governatore noto razzista, no? Ecco, in questo contesto generale, a Lawrence, che è un paesino della South Carolina che apporta il nome di un padrone di schiavi, tra l'altro fondato da un padrone di schiavi, c'era un negozio che era diventato un luogo di incontro dei razzisti e dei suprematisti, una specie di museo del Ku Klux Klan, un luogo di riunione, insomma un centro diciamo non proprio, che si chiamava Redneck Shop, appunto, e che era proprietà di questo signor Burden assieme al suo mentore che si chiamava John Howard. John Howard, questo Michael Eugene Burden, era un razzista, suprematista anche lui, e nel corso degli anni subì una serie di diciamo, la sua vita, come dire, il suo tenore di vita peggiorò molto. Andò a vivere nel sottoscala del negozio, e il padrone del negozio, questo John Howard, gli cedette il negozio per tirarlo su in qualche modo. Poi però Burton si sposò con una donna con origini anche native e cominciò ad allontanarsi dalle teorie del suprematismo bianco. Questo portò a un litigio tra i due, tra il padrone, tra l'ex padrone del negozio, che però era il gestore del negozio, questo John Howard, e questo signor Burton, che lo cacciò per strada. Burton si ritrovò senza casa insieme alla moglie, senza lavoro, non era particolarmente, come dire, non era una figura particolarmente integrata, salvo essere il leader locale del Ku Klux Klan in passato, e venne aiutato da chi? Da un reverendo nero, da un reverendo militante, attivista dei diritti civili nero, che si chiama reverendo Kennedy, che lo aiutò a procurarsi del cibo, gli trovò una casa, e pian pianino i due, come dire, stabilirono una connessione, e Burden, abbandonato definitivamente il suo le sue idee razziste. Ora Kennedy è un altro, appunto, che è figlio del suprematismo, il reverendo, nel senso che ha vissuto il razzismo dello stato della South Carolina. Questo signore ha 75 anni oggi, per cui ha vissuto in anni in cui il razzismo era ben più profondo, e i suoi nonni sono stati linciati, insomma, una situazione, conosce il razzismo
abbastanza contrastante con il iniziale proprietario del negozio. Però il prossimo anno, più che altro, Martino Mazzoni, è cruciale per questa storia di trasformazione, perché dovrebbero partire i lavori dopo una raccolta fondi per trasformarlo in niente meno che un centro per l'amicizia, tolleranza e accoglienza, e così, attraverso un progetto preciso.
Esattamente, perché? Perché che cosa è successo? Che abbandonando il suo credo, il signor Burnett ha ceduto la proprietà al reverendo Kennedy, che, lasciando però l'usufrutto al negozio, al proprietario del negozio, John Howard, che prima, come avevo detto, gli aveva a sua volta ceduto il negozio, e quindi per decenni, per vent'anni, il reverendo Kennedy è stato il padrone di casa del negozio razzista, ha cercato di mandarlo via, c'è stata una lunga disputa legale conclusasi due anni fa. E nel frattempo il signor Burden è morto, insomma, tutta una serie di, diciamo, una buffa dal punto di vista, una vicenda legale incredibile per certi aspetti, per la quale adesso il reverendo Kennedy è finalmente diventato proprietario del negozio a tutti gli effetti, e ha lanciato l'idea di trasformare quello che è un simbolo del suprematismo bianco e del Ku Klux Klan in un posto dove queste cose hanno una lunga tradizione, e farlo diventare un centro multiculturale che educhi all'antirazzismo e educhi alla convivenza. Su questa cosa, tra l'altro, fatto un film con...
In effetti, sì, molto, molto importante sottolineare anche questo, Martino.
È una storia divertente ed edificante, che tra l'altro è bella quest'anno, nel senso che una delle cose protagoniste degli Stati Uniti di quest'anno è stata Black Lives Matter. Questa è una storia che non è quel tipo di militanza, anzi è una storia che ricorda più l'afflato religioso di certi movimenti dei diritti civili degli anni 60, no? E non a caso è proprio una figura che viene dal sud e da una chiesa, quella del reverendo Kennedy, che appunto è protagonista di questa storia. Si stanno raccogliendo.
È una storia di trasformazione, e menzionavi Martino Mazzoni, infatti volevo consigliarlo anche ai nostri ascoltatori, questo film che ne è tratto da questa storia, si chiama Burden, con niente meno che una star del Hollywood, Forest Whitaker. E noi consigliamo anche ai nostri ascoltatori di visitare il nostro profilo Radio Tremondo su Twitter per consultare anche il progetto Rehab Hate, così si chiama, esatto. Curiamo l'odio, davvero una storia divertente da leggere e di visualizzare attraverso questo video. Burden, grazie davvero Martino Mazzoni, spero averci guidato così in maniera esaustiva fra le varie parti degli Stati Uniti. Grazie davvero.
Grazie a voi.
E a presto.
E buona giornata.
Ricordo Martino Mazzoni, sei giornalista americanista, autore di Lavorare tutti, crisi, disuguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, edito da EDS nel 2019. E dagli Stati Uniti ci spostiamo leggermente verso il sud, andiamo nell'America Latina, nel regno delle telenovelle, dove le serie a cui si rivolge ora l'America Latina non sono più scritte o prodotte nella regione, ma in Turchia.
Amigo, no te fíes de las mujeres. Ríete de sus promesas. Prodigan amor falso cuando la perfidia es lo que las llena, como la trama de sus hermosos vestidos. Y no olvides que el diablo hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. Y jamás digas.
Trasmessa per la prima volta nel 2014 sul canale Mega TV in Cile, questa è la serie Mille e una notte, che attualmente totalizza uno share del 28%, battendo ogni record di telespettatori, ed è uno soltanto delle storie, delle telenovelas di produzione turca davvero che prende il regno e lo svago di molti dei latinoamericani. A me questi tratti veramente ricordano l'infanzia a Belgrado negli anni 90, dove le telenovelas latinoamericane veramente erano l'unico prodotto televisivo che si fruiva, e davvero soft power si esercita anche in questa maniera. E Giulia De Luca, la nostra collega, amica, giornalista esperta di America Latina e voce di Radio Tremondo, ci aiuterà a capire di quale fenomeno stiamo parlando. Giulia De Luca, ben ritrovata, e di cosa si tratta quando sentiamo Mille e una notte in Cile?
Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta. Si tratta di una, appunto, delle telenovelas più diffuse e più ascoltate degli ultimi anni, di una diffusione che si trova in varie ragioni. Una è che la fisionomia degli attori turchi è sicuramente più simile ai latinoamericani rispetto, per esempio, a un attore statunitense o a un attore di un'altra nazione. Quindi, intanto, uno, gli attori sono belli, gli ambienti sono lussuosi, le emozioni sono traboccanti, disperate. E inoltre sono telenovelas che sono girate in strada, non in studio, hanno dei luoghi molto belli, degli spunti anche di qualità notevoli. Ma non solo, per esempio alcuni spettatori affermano che le preferiscono perché meno violente e meno sessualmente esplicite, per esempio, delle serie statunitensi. Dall'altro lato c'è la tendenza regionale, che negli ultimi anni ha sempre avuto un buon cinema alcune serie in alcuni paesi molto belle, però negli ultimi anni si è anche magari un po' concentrata su quello che viene chiamato narconovela, quindi storie di narcos, storie di donne nei narcos, di bambini insomma tutto molto attorno al narcotraffico, che ha avuto sicuramente un grande successo, ma che poi a una certa parte di pubblico magari ha anche smesso di interessare.
È diventata assuefatta. Sì, Giulia De Luca, c'è una curiosità che abbiamo trovato su Le Monde Diplomatique per capire la popolarità di queste serie, perché neonati, per esempio, in America Latina vengono chiamati ora Elif, Fatma, Gul e Ibrahim, e c'è chi vola, quando si poteva ancora volare prima della pandemia, oltre l'Atlantico per andare a visitare i luoghi dove sono state girate queste scene. Possiamo parlare anche di un soft power politico turco in questo senso, Giulia De Luca?
In vari aspetti, in effetti, Marina, perché allora, prima di tutto, la questione del turismo è anche fondamentale, e la stessa linea di bandiera, la Turkish Airlines, nel 2012 ha cominciato ad avere pubblicità con personalità come, per esempio, Lionel Messi, quindi molto, che richiamavano, o anche Kobe Bryant, che richiamavano molto alcun tipo di pubblico. E poi cioè è aumentato, mentre è diminuito il turismo in Turchia da parte di altri paesi, quello appunto latinoamericano è cresciuto del 70% nel 2018, senza contare che alcune serie, per esempio il presidente Nicolás Maduro è andato proprio sul set di una telenovela turca che si chiama Resurrezione Ertugul, che secondo i suoi autori vuole in qualche modo esaltare il sentimento nazionale turco, mostrando al pubblico come sono state le origini dell'antico Stato ottomano. E il presidente Maduro è andato proprio sul set della telenovela, quindi insomma c'è un interesse anche da vicino magari per una produzione nazionale. E poi c'è un altro fattore, per esempio anche il fattore sociale. C'è un'altra telenovela turca che si chiama Che colpa tiene Fatma Gül, quindi che colpa ha Fatma Gül, mi scuso per la pronuncia turca, che invece analizza e esplora in questo caso la vita di una ragazza, di una giovanissima, costretta a sposarsi a 13 anni. Quindi anche questo è un tema dal punto di vista patriarcale di matrimonio in giovane età che tocca, oltre ai grandi amori, che tocca in Latino America. Il Paraguay recentemente ha pubblicato alcuni nomi registrati nel proprio registro nazionale delle nascite, in cui c'era Mohammed, Mustafa, ed erano tutte una serie di nomi proprio non riconducibili forse alle origini guaraní del popolo paraguayano.
Di fatto, Giulia, De Luca, ma anche di una contaminazione culturale che è davvero curiosa, perché anche i protagonisti, le protagoniste non si chiamano più Rosa o i protagonisti Riccardo, ma Scheherazade o Nur. E hai toccato un aspetto riguardo al valore delle serie latinoamericane sociale, perché di associazione si tratta anche perché mancano le serie latinoamericane delle produzioni che trattano proprio i temi della trasformazione sociale, e vengono definite le serie dei ghetti, degli hipster. Anche questo aspetto importante da sottolineare, perché si ha tutto questo amore e attrazione verso un altro suolo culturale.
Forse, ma in realtà questo, in questo caso in Latino America, va più per paesi, perché per esempio Argentina, Cile e Messico tutti e tre hanno una produzione di serie molto ampia, di grande qualità anche di attori e di sceneggiature. L'Argentina ha prodotto per esempio subito dopo la crisi del 2001 alcune serie molto belle, delle miniserie da 7, 8, 10 episodi al massimo, Ocupas, Tumberos. Nel 2003 nasce Los Simuladores, che invece era più comica. Il Cile ha fatto molte serie locali anche sulla dittatura, ma non solo. Una bellissima era Los Archivos del Cardenal, prodotta intorno al 2010. Il Messico sta vedendo una nuova auge sia delle sue serie sia del suo cinema. Quindi forse un po' è stato anche abbandonato, per quanto poi quelli che chiamano novelones, quindi le telenovela, continuino a esserci, però evidentemente forse hanno preso più uno stile più simile a quello appunto statunitense, dove il latinoamericano in realtà, per quanto sia il paese vicino, ma non si riconosce, e vuole forse più un po' il dramma amoroso, anche per insomma chiudere la giornata.
E Giulia De Luca ci portava anche l'esempio negli anni 2000, quando nascono le narcofavelas, ovviamente un genere che ha aperto tutta un'altra strada anche nel trattamento degli aspetti della quotidianità che erano ritenuti un tabù. Io posso anche nel mio piccolo, come dicevo, riportare alla popolarità delle telenovelas che erano davvero presenti negli anni 90 a Belgrado, e ora le telenovelas turche sono davvero anche un aspetto, uno strumento di soft power politico, per esempio anche in Bosnia, ma anche nella stessa Serbia, che si susseguono assieme agli investimenti economici. Grazie Giulia De Luca davvero per questo viaggio che cercheremo di aggiornare verso l'America Latina. Grazie.
Grazie a voi.
Giulia De Luca, la nostra collega, giornalista esperta di America Latina e voce di Radio Tremondo. E Radio Tremondo finisce qui con i saluti dalla nostra squadra, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, dalla parte tecnica Marco Azzori, Giulia De Luca con noi in redazione. Torneremo domattina per la rassegna della stampa internazionale. La linea ora passa a Radio Trescenza. Buon mercoledì a tutti e buona continuazione di ascolto dei programmi di Radio 3 da Marina Lalovic.